Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Ancora, invochiamo lo Spirito del Signore che ci prepari al tempo dell'Avvento, che ci induca al desiderio crescente di vivere la sua presenza.
Dal Santo Vangelo secondo Matteo,
capitolo 28, versetti 11-15. Mentre esse erano in cammino, ecco alcune guardie giunsero in città e annunciarono ai capi dei sacerdoti tutto quanto era accaduto. Questi allora si riunirono con gli anziani e, dopo essersi consultati, diedero una buona somma di denaro ai soldati, dicendo: «Dite così: i suoi discepoli sono venuti di notte e l'hanno rubato mentre noi dormivamo. E se mai la cosa venisse all'orecchio del governatore, noi lo persuaderemo e vi libereremo da ogni preoccupazione». Quelli presero il denaro e fecero secondo le istruzioni ricevute. Così questo racconto si è divulgato fra i giudei fino ad oggi.
Parola del Signore.
Come vediamo, è un brano proprio a Matteo, e come abbiamo già rilevato, è in corrispondenza con un altro brano proprio a Matteo, e cioè il capitolo 27 dal versetto 62. Ecco, i due brani si richiamano. Dicevamo anche che l'ultima espressione del versetto 15 aiuta a mettersi nella prospettiva di Matteo, di questo brano. È una risposta a questa diceria o a questo racconto, a questo logos diffuso. Ecco a voi la parola.
E mi è parso notevole anche dal punto di vista letterario questo brano, questa sezione con questi due gruppetti di persone che vanno a dare l'annuncio: le donne, che al versetto 8 si diceva che corrono a dare l'annuncio ai discepoli, e le guardie che vanno ad annunciare quanto era accaduto. In teoria potrebbero assomigliare questi due annunci, ma in realtà sono molto diversi. Anzi, anche se mi ha colpito anche che delle guardie viene detto che annunciano tutto quanto era accaduto, per cui questo annuncio potrebbe anche essere stato, come si dice oggi, pulito, senza... Hanno visto l'angelo, hanno tremato, sono cadute come morte, però questo annuncio non fa suscitare la fede, ma un indurimento ulteriore. Suscita un indurimento ulteriore. E questa è la prima cosa che volevo notare. Ah, e poi mi ha colpito parecchio anche quel "vi libereremo da ogni preoccupazione". Dal punto di vista, come posso dire, spirituale, mi ha colpito, cioè mi ha fatto pensare a tutte le volte che si ha proprio voglia di essere liberati da ogni preoccupazione, quindi non stare dentro alla verità, ma chiamarsi fuori, parole povere, farsi i fatti propri.
Sì, sempre riguardo a queste pericopi, mi veniva in mente anche la parabola del seminatore, che il seme è stato seminato dappertutto, però le preoccupazioni di questo mondo lo uccidono il seme, quindi queste guardie si sono lasciate un po' uccidere nella loro speranza e nel loro annuncio dai soldi che le guardie gli hanno promesso.
A me a prima lettura è venuto in mente un versetto di Geremia che mi piace molto, quando il capitolo 50 dice: proclamatelo fra i popoli, fatelo sapere, non nascondetelo, dite Babilonia è presa. E quel non nascondetelo, perché appunto è capitato un evento così, no? Così eccezionale, ecco, che è un grande peccato nasconderlo. E qua mi sembra un po' la stessa cosa, cioè davanti a questo evento di questo angelo così, perché poi loro di fatto hanno visto quello, ecco, non si può nascondere. E invece c'è questa, così invece appunto il nasconderlo, no? Il dire il contrario. E quindi sì, mi è sembrato a questo punto una cosa molto grave, molto seria, ecco. Un po' di tutti, delle guardie che appunto accettano il denaro, dei capi che glielo propongono pur di mettere a posto questa cosa, in qualche modo anche di Pilato, no? Che non c'entra direttamente, però dicono: se anche lui, se lo viene a sapere, ci pensi a noi. E questo ancora una volta lo mostra come una figura, insomma, molto, molto meschina, ecco, molto bassa, con la possibilità appunto di essere manovrato. E quindi mi è sembrato molto serio, ecco, e molto grave presentato così. E pensando appunto a questa gravità, mi è venuto in mente quello che dicevi ieri, dove appunto il personaggio più, come dire, più consistente, diciamo così, dei primi versetti è l'angelo, no? Dove si manifesta la gloria, le vesti splendenti, il terremoto perché lui scende dal cielo. E invece poi salta fuori Gesù al versetto 9, no? Così, semplice, no? E allora niente, ieri appunto dopo che tu hai fatto l'intervento mi dicevo: in fondo Gesù qui si presenta ancora come mite e umile di cuore, cioè ancora lui, il risorto, no? Si presenta in modo alla fine semplice, molto appunto rispetto all'angelo, e forse anche pensato in rapporto a oggi, no, uno si aspetterebbe anche che un po' intervenisse in modo pesante, ecco. E invece mi sembra che ci sia già questa cosa, che il Vangelo va avanti e andrà avanti, dopo si vede appunto quello che ordina agli undici, eccetera, ma c'è già questa grande caratteristica, mi sembra, di questa forza dell'annuncio, ma in una grande, direi, umiltà, no? Perché ieri veramente, visto così, Gesù fa molta impressione, no? Perché non è eclatante la sua figura. E quindi niente, insomma, questo chiaroscuro di questi primi tratti della resurrezione forse, insomma, vanno anche un po' notati in questo senso.
Certo che di fronte alla tomba vuota, anche noi che leggiamo il Vangelo e leggiamo appunto tutto quello che viene detto, e la storia delle guardie, che quindi i discepoli hanno sottratto il corpo o della resurrezione o dell'annuncio delle donne, anche noi dobbiamo darci una risposta. Dobbiamo con timore e tremore, come le donne, andare alla ricerca di quello che c'è nelle scritture, di quello che aveva già annunciato il Signore. E quindi per ciascuno che si interroga, che si mette di fronte alle scritture, deve trovare una propria strada, insomma.
A me quello che ha colpito è un po' anche quello che ha già detto Barbara. Non so se in cinema, in linguaggio cinematografico si chiama scenografia, quando si vedono, si fanno vedere l'abilità nel far vedere le scene che si svolgono in parallelo, scene simili ma contrarie che si svolgono in parallelo. Anche all'inizio della Passione c'era tutto questo gioco. Gesù che dice: il mio tempo è compiuto, il figlio dell'uomo sarà consegnato, e in parallelo i sommi sacerdoti che si riuniscono. Ma non è solo un'abilità, evidentemente, si vuole mettere in evidenza, e sembra quasi che Matteo abbia la preoccupazione di giustificare l'incredulità dei giudei, insomma. E tant'è vero che Matteo è l'unico che non parla quasi, solo un minimo cenno alla fine, dell'incredulità dei discepoli rispetto all'annuncio delle donne. Domani vedremo che vanno all'appuntamento, come è stato detto loro, il monte loro fissato, ci vanno. E c'è solo un accenno, dice, alcuni dubitavano. No, è per dire che anche questa pericope sembra in funzione del giustificare un'incredulità diffusa tra i giudei, e anche quasi giustificare le guardie, perché i capi hanno detto, gli danno loro del denaro e promettono di proteggerli da qualche eventuale fastidio. E quindi emerge quasi in Matteo, insomma, un capitolo breve che parla della risurrezione, in cui gran parte è spesa, di versetti è spesa per raccontare di questi soldati. Significa che per Matteo è importante dire che l'annuncio è stato come offuscato da questo secondo annuncio dei soldati, che fomentati dai capi hanno detto che il corpo era stato rubato.
La frase dei sommi sacerdoti è veramente inopportuna in quei momenti. Nonostante l'illustrazione chiara dei soldati del miracolo avvenuto, del fatto veramente portentoso, purtroppo la durezza di cuore, la durezza di mente, l'ottuosità delle persone, dei sommi sacerdoti, hanno creato una frase che veramente, come ho detto, inopportuna. E Sant'Agostino, a proposito di questo, dice: ma se dormivate, come avete fatto a sapere che erano venuti i discepoli? Se dormivate, ma non avete visto il corpo, la sottrazione del corpo, come fate ad asserire questa cosa? E effettivamente quello che così è stato l'accettazione o meno della realtà della risurrezione dipende tutto da quello che è l'apertura del cuore, l'apertura della mente, cose che i sommi sacerdoti hanno rifiutato.
Beh, abbiamo già più volte ripetuto che per la comunità di Matteo doveva essere importante, indubbiamente, spiegare come mai molti fra i giudei danno questa spiegazione, diciamo, ecco, che è una risposta. Quanto alla, e quindi la risposta è l'accusa ai sommi sacerdoti. Io personalmente non penso che, stando al racconto, si possa dedurre che le guardie avevano motivo di credere nella risurrezione. al massimo avevano motivo di raccontare un fatto straordinario, un terremoto, rimangono come tramortite, poi non c'è più, vedono che il corpo non c'è, ovviamente, ma notiamo una cosa che riguarda tutti i racconti delle apparizioni. Gesù non è apparso a nessuno se non ai discepoli, se non a qualcuno dei discepoli. Non esiste una dimostrazione, secondo i racconti, a qualcun altro. Pensateci. Questo è quello che penso io, c'è una profonda debolezza nell'annuncio della risurrezione dal punto di vista storico. È la sua natura che è così, è per natura sua. La risurrezione, se è per natura, non so se riesco a esprimere, probabilmente no. La risurrezione è l'appartenenza a un altro mondo, non è un miracolo. Il miracolo della risurrezione di Lazzaro storicamente è indagabile. Uno può crederci o no, ma storicamente è indagabile, cioè Lazzaro è tornato alla vita di questa vita, questo mondo. La risurrezione di Gesù non si tratta di questo. Per quanto Gesù poi si manifesti, non si tratta, Gesù appartiene a un'altra realtà di cui non abbiamo. Ora, questa realtà che viene chiamata nelle concezioni che il Nuovo Testamento stesso sposa, il mondo futuro, il mondo della risurrezione, il mondo che verrà, come diciamo nel Credo, questa realtà non si impone storicamente, non si è ancora imposta. Mentre la vita storica di Gesù non solo è indagabile, ma è sempre stata indagata, anche storicamente, è inevitabile questo, sulla base delle testimonianze, dei Vangeli, delle loro intenzioni, eccetera. Quanti libri sono stati scritti e continuano a essere scritti inevitabilmente sul Gesù storico, ecco, perché è molto importante, è chiaro, anche dai non credenti eventualmente, o dai discepoli, dai credenti stessi, sulla risurrezione. La risurrezione non è indagabile storicamente. E questo è il grande problema, diciamo, della fede. Cioè, avrebbe dovuto, è un modo per di dire, infatti troviamo le testimonianze nel Nuovo Testamento stesso. Il problema della risurrezione del Messia senza il mondo nuovo è un problema. E questo è il punto. E tutto il Nuovo Testamento, molti testi, se voi ci pensate, sono una risposta a questo problema. E Gesù rinvia, questo non è il momento, solo il Padre, c'è il momento della testimonianza, il momento della fede. Non si impone storicamente la risurrezione. Quando si imporrà? Con la parusia. Ma l'idea stessa che ci siano due venute del Messia lo impariamo qui. Non è che fosse ovvio, lo impariamo perché c'è un rinvio, per così dire, della redenzione, c'è un rinvio del rinnovamento del mondo, della risurrezione dai morti. E questo è quindi Gesù è apparso, mi sembra, lo dice anche gli Atti degli Apostoli e anche nel discorso di Pietro, Dio che ha stabilito che non apparisse a tutto il popolo, che non si imponesse anche solo come testimonianza, anche solo come dimostrazione, che non sarebbe ancora la parusia, non a tutto il popolo, ma a testimoni prescelti. Cioè, questo mi sembra nella natura profonda dell'annuncio della risurrezione, che naturalmente ha le sue prove, cioè ha i testimoni delle apparizioni. Però ci può essere anche un'altra versione, è quello che fa Matteo qui. C'è anche un'altra versione logica, anzi molto più logica, se voi ci pensate. Ovviamente noi pensiamo che Gesù è risorto, ci mancherebbe, se non fosse risorto allora possiamo chiudere, ecco, tutta baracca e burattini, ma E c'è un'altra versione possibile, che è quella che Matteo presenta, e lo presenta in modo da un lato da giustificare, come avete già detto, il fatto che molti dei giudei, perché l'orizzonte di Matteo è questo, è quello delle comunità giudaiche, ecco, pensano che se c'è stato qualche cosa è stato rubato, se si può stabilire che il corpo non è stato trovato, vuol dire che è stato in qualche modo trafugato. Matteo giustifica questo e dall'altro lato accusa i sommi sacerdoti che, io penso, non credevano nella risurrezione. Io non penso che i sommi sacerdoti abbiano dedotto dal racconto delle guardie che allora era risorto, non credo. Però non hanno, ovviamente, non hanno assolutamente voluto che questa deviazione, questo seduttore, ecco, che anche dopo la morte avesse un seguito, come a volte succede, ecco, che i discepoli inventino. Avrebbero dovuto far che cosa? Avrebbero dovuto accettare la straordinarietà di quello che le guardie raccontavano. Le guardie qualche cosa avranno pur detto di straordinario, no? Non avranno detto che Gesù è risorto, questo non potevano dirlo, ma avranno detto questo, hanno dato una spiegazione, hanno pagato. C'è un'accusa importante che riguarda però i capi di allora, e in questo modo ci sono, è vero, si è sempre notato, secondo Matteo ci sono queste due versioni. Ecco, c'è la versione dei discepoli, dei testimoni, e c'è la versione ufficiale, diciamo, a quel punto diventa ufficiale, a cui il corpo non è stato trovato perché è stato trafugato.